buonasera a tutti, ben ritrovati a Scanner. Siamo in compagnia, come sempre, di Anna e Giulio Dini. Buonasera. Bravo, Babbo.
Ecco. Amore mio.
Il cognome è lo stesso, non ha senso ripeterlo due volte.
Nepotismo, qui vige il nepotismo.
Ecco, come tutti i mercoledì ci trovate in diretta dalle 19 alle 20. Ci potete ascoltare in replica su TMV Radio ogni lunedì alle 18. E per intervenire in diretta mandateci pure un messaggio su WhatsApp al 348-7513-933, perché oggi parliamo di un tema che appassiona in questi ultimi tempi il calcio italiano e tantissime squadre in particolare. Ora magari lo approfondiremo insieme con te prima e poi con i nostri ospiti, e parliamo in generale dei sistemi di gioco utilizzati nel nostro campionato di Serie A. Ce n'è uno che vedremo durante la puntata che va per la maggiore.
È il prediletto.
Va per la maggiore, ma cominciamo. Vorrei chiederti perché abbiamo scelto questo tema, ecco.
Abbiamo scelto questo tema perché è la tua comfort zone.
No.
Perché Anna, per chi non lo sapesse, ma credo lo sappiate, è a tutti gli effetti un tecnico, e con questi argomenti francamente ci sguazza, ecco. E lo dico per esperienza, perché vedo tante partite con lei, e non è, come dire, una battuta, ma comunque la realtà. Ma perché questo tema? Perché ci stiamo rendendo conto, stasera portiamo gli ascoltatori dentro al campo, cioè cerchiamo di, qualcuno lo farà già da solo, però di farli ragionare come si ragiona o dalla tribuna o dagli uffici della direzione o dalla panchina dell'allenatore. Cioè si cerca di portare chi ci ascolta a vedere e a giustificare delle scelte sulla base di determinate esigenze o di determinate caratteristiche, partendo dai sistemi di gioco, perché i sistemi di gioco condizionano la qualità del gioco, i tempi del gioco e, perlomeno questa è una mia idea, anche le caratteristiche dei giocatori, e possono anche determinare una maggior qualità o comunque una maggior crescita di calciatori con caratteristiche diverse, con maggior sensibilità tecnica o con maggior predisposizione alla spinta, alla corsa, e quindi al far prevalere la parte atletica rispetto a quella strettamente tecnica.
Beh, allora possiamo svelare, possiamo dire che il 3-5-2 è il sistema più utilizzato da noi in Italia. E perché?
Ma allora lo vediamo poi con i nostri ospiti più tardi. Diciamo che adesso posso fare delle riflessioni del tutto personali e condividerle con te. 3-5-2 è un sistema che, anche se in misura minore, vede interessare anche dei club vincenti come l'Inter, per esempio. Soprattutto l'Inter di Inzaghi, ecco. Però è un sistema che nel nostro campionato, secondo il nostro modo di pensare, secondo la nostra cultura, è un sistema che dà maggiore equilibrio.
L'emblema dell'equilibrio.
È l'emblema dell'equilibrio. Quindi il perché si cerchi di adottare questo sistema qua è perché ormai possiamo dire, però stasera è divertente perché poi si va a vedere cosa fanno quegli altri, diciamo quelli che non fanno parte dei cinque, va bene? È l'emblema dell'equilibrio, e perché con questi due quinti a destra e a sinistra che possono essere difensori, che possono essere centrocampisti e che dico io, in rari casi, davvero rari casi, possono essere attaccanti, perché sul campionato italiano voglio essere smentito che i quinti sono degli attaccanti o riescono a fare la differenza davanti, va bene? Comunque con questi benedetti quinti si riesce a tenere il baricentro della squadra sempre in equilibrio e assicurare sempre un aiuto, perché noi si pensa sempre così, un aiuto nella fase difensiva, un aiuto nella fase difensiva di centrocampo, di costruzione di centrocampo, e quando è possibile anche nella ricerca della creazione della superiorità davanti. Abbiamo Bart, non lo vede nessuno, che si sta rotolando su questo sintetico dello studio, però prima o poi, Sara, riusciremo anche a riprendere Bart che si rotola sul sintetico, va bene? Che lo vedo molto bene come quinto.
È un quinto tutta fascia. Che, quindi al di là dell'equilibrio che porta, quindi anche della sua utilità, possiamo dire, perché come hai citato l'Inter ha portato anche risultati. Che tipo di scelte impone nella rosa?
Impone delle scelte... Cioè, se devo costruire una squadra perché ho l'allenatore che gioca al 3-5-2 e vi dico che dal mio modo di vedere sarebbe un po' vincolante costruire una squadra solo per un sistema, non solo perché quando arrivo io come allenatore o come direttore nella rosa potrei avere un trequartista, potrei avere un esterno d'attacco e potrei avere un terzino, chiamiamolo terzino, perdonatemi, per esterno basso, ecco vede Bart. Ecco Bart,
per
e adesso
chi
ha smesso
guarda
di
in diretta dal canale 90.
È molto perplesso perché te l'hai chiamato quinto tutta fascia, per cui vedi si è rattristato per questa definizione, pensava di avere
esterno,
più qualità,
un esterno d'attacco,
sì, si sentiva più qualitativo e vabbè, senti che serata e abbiamo comunque. E quindi io cercherei di utilizzare un po' tutto il mio patrimonio, no? E quando si fanno delle scelte nette, per esempio la Fiorentina di quest'anno, che non è l'oggetto della chiacchierata di stasera,
ma è un esempio.
Però un esempio, la Fiorentina è stata costruita deliberatamente senza esterni d'attacco per giocare con un 3-5-2 dove i quinti avrebbero avuto la grandissima responsabilità di creare in maniera costante la superiorità sugli esterni. E quindi che cosa comporta sotto il profilo delle scelte? Comporta di cercare giocatori che abbiano determinate caratteristiche di spinta, di capacità difensiva, capacità propositiva, capacità aerobica, quindi anche grande corsa, grande intensità, e possibilmente anche, perché non guasterebbe, anche una tecnica discreta, ecco, anche se è difficile trovare dei quinti che siano tecnicamente forti come degli esterni d'attacco.
Sì, perché è un po' un ruolo, sì, un ibrido, ecco, non è che c'ha delle caratteristiche facilissime da reperire. Secondo te questo tipo di sistema, se fosse dominante, che conseguenze avrebbe?
E secondo me ha delle conseguenze già adesso. Poi guarda, ho trovato un dato che poi tirerò fuori con il nostro primo ospite, che è come dire, il paradigma è la fotografia del campionato di Serie A, però adesso non lo svelo, non lo anticipo. Che conseguenze ha? Ha conseguenze che, e questo è un sistema che non prevede, l'abbiamo detto adesso, l'uso di esterni d'attacco, quindi potrebbe cominciare a diventare una mosca bianca l'esterno d'attacco, difficile, non prevede tanto, anche se diciamo lo può contemplare, e questo è un ruolo che è comunque si pensava fosse destinato a scomparire, invece poi ha trovato nuovamente e giustamente impiego, soprattutto per quelli che amano giocare tra le linee, è quello del trequartista. non prevede comunque calciatori che abbiano delle caratteristiche tipiche del terzino, nel senso che abbiano, non del terzino bloccato, magari anche del terzino di spinta, che però diciamo abbiano bisogno di una certa inerzia, di partire da lontano, di andare sulla corsa e rispetto a quelle che poi magari sono le caratteristiche dei quinti. E ogni tanto mi pongo il dubbio io, nel senso mi viene a mente a me, io comincio ad avere qualche perplessità anche sulla mezzala classica, cioè su questi box to box che rovesciano anche l'azione. In un 3-5-2 vedo questi tre centrocampisti con caratteristiche più destinate a lavorare nello stretto, a cercare di più il palleggio, che non avere che andare nello spazio, no?
Sì, e assolutamente.
Quindi ho questo tipo di riserve.
Ci sono diverse figure nel campionato italiano che sono penalizzate da questo, perché anche la Juventus, che ha giocato a Firenze con il 3-5-2 speculare contro la Fiorentina, Thuram, che sarebbe il box to box della Serie A, perché non ce ne sono tanti, ci si riempie tanto la bocca con diciamo l'idea del box to box, ma in campo poi se ne vedono veramente pochi. Se immagini la partita, effettivamente Thuram è stato un po' penalizzato.
Ce ne sono pochi, e quando ci sono poi hanno, perlomeno secondo noi, poche possibilità di esprimersi per quella che è la loro natura, no? Cioè, sto pensando anche a Vessino. Ora Vessino ha qualche anno e come dire, ha anche poco spazio, non ha tanto spazio, ma lo stesso Som a Firenze. Sono calciatori con queste caratteristiche.
Ecco,
chi abbiamo? Con chi ne parliamo?
In linea Leonardo Semplici. Buonasera, Leonardo.
Ciao, buonasera a tutti.
Grazie Leo, grazie di essere con noi. C'è Anna che è emozionata nell'annunciarti.
Volevo leggere un messaggio prima di annunciarlo, ma lo leggo adesso.
Lo leggi prima di darmi la parola?
Sì, perché Ale dal Casentino ci dice: giocare col quinto con la bassissima qualità dei centrocampisti è un suicidio. Quindi
vabbè, insomma, questo comunque, Alessandro, questa è una estremizzazione, perché la qualità è chiaro che fa bene a tutti, e bisogna comunque cercare di incrementarla e di averla in tutte le rose. Leo, si usa tanto il 3-5-2 in Serie A, perché? Che con la tua risposta si potrebbe anche chiudere la trasmissione, perché tanto sono sicuro che si arriva alle conclusioni finali. Perché tutto questo 3-5-2, che tra l'altro è un sistema anche che tu conosci bene?
Ma è un sistema che una volta dicevano era il sistema per pareggiare quando giocavo io, perché era un sistema, diciamo, difensivo. Oggi è diventato, per le caratteristiche dei calciatori che vengano messi nei vari ruoli, un sistema molto offensivo, però ti garantisce una copertura del campo, diciamo, buona copertura del campo. È chiaro, molte, a parte qualche luna in Italia, l'Inter che gioca o i veri due attaccanti, pochi giocano i due attaccanti, quindi molti giocano 3-4-2-1 o 3-4-3, diciamo così, perché magari in quel caso la copertura del campo, la scalata, diciamo, eventuale della mezzala diventa più corta, quindi c'è un'occupazione dello spazio differente. È chiaro, viene usato anche per l'aspetto difensivo. Ora negli ultimi anni si usa, diciamo così, le squadre che attaccano, mettere 5 giocatori tra la linea difensiva e la linea di centrocampo. Quindi se vuoi avere la parità numerica in quelle circostanze devi avere 5 giocatori. C'è chi dice gioca a 3-5-2, magari in fase difensiva è un 5-3-2 o un 3-4 o un 5-2-3. Sono situazioni che ogni allenatore valuta a seconda di dov'è il pallone. È chiaro che anche chi gioca a 4 oggi spesso porta un esterno offensivo ad abbassarsi perché vuole la parità numerica, quindi diciamo così, il sistema di gioco è statico, il modulo poi varia a seconda dell'occupazione dello spazio e di dov'è la palla, ecco.
Però possiamo pensare che un utilizzo così diffuso poi alla fine, e poi vengo a una domanda magari che ti riguarda proprio per quelle che sono le tue caratteristiche quando sei in panchina, però dico, giocando tanto con questo sistema, è possibile che questo sistema produca quinti che abbiano tra le loro caratteristiche principali corsa e resistenza più che tecnica e qualità? Perché tanto poi questo argomento della tecnica, la qualità, della libertà da vincoli tattici, dal fatto che comunque i ragazzi dovrebbero essere abituati, vabbè, qui si perde la strada per tornare a casa, però non è che poi si punta più su queste caratteristiche che sono l'intensità, la corsa, la resistenza, perché effettivamente poi i quinti sono la bilancia di questo equilibrio, no?
Sì, sicuramente sono importantissimi in questo sistema di gioco. È chiaro che devono avere diverse qualità e anche la qualità di essere bravi nell'uno contro uno o nell'avere una velocità, una corsa sicuramente importante e possa permettere di avere anche, oltre alla fase difensiva, ma una qualità offensiva importante. Io come riferimento prenderei l'Inter, che da una parte ha Di Marco e dall'altra parte ha Dumfries. Insomma, giocatori che hanno la qualità sia tecniche che fisiche per poter saltare l'uomo o per mettere un cross determinante. È chiaro, questo è,
però è l'Inter.
Esempio, è l'Inter, bravo. Però per le caratteristiche la Fiorentina dell'anno passato aveva due gol, se secondo me, per come interpretavano il ruolo, erano giocatori all'altezza di questi tipi di ruoli e di interpretazione, quindi davano sicurezza nella fase difensiva e erano bravi nella fase offensiva, sia nel cross e soprattutto anche Gonzalez, anche andare alla conclusione. Insomma, è un giocatore che sicuramente ha delle caratteristiche. L'Atalanta di Gasperini aveva due esterni eccellenti. Insomma, chi gioca in quella maniera, è chiaro, deve avere due giocatori che sappiano fare più cose, se no è chiaro e magari giocano in maniera diversa, ecco. Però credo che quel sistema di gioco abbia diverse caratteristiche per poterle attuare. Non solo i due esterni sono importanti, sì, ma sono i tre centrali difensivi in fase difensiva, se sono lenti, sono veloci, insomma, capire un po' qual è la qualità di ognuno e fare il vestito sulle caratteristiche di questi calciatori.
Leo, ti voglio dare un dato che ho scoperto oggi ed è, io trovo interessantissimo, bisognerebbe forse farci una trasmissione su questa. La nostra Serie A non rientra tra i primi 10 campionati europei per metri percorsi in sprint dai calciatori. Ti dico, qui si va dalla la prima è la Premier League, guarda caso. Cioè un calciatore di media arrivano a percorrere quasi 200 metri. E la decima è la Superliga turca, dove la media è 176 metri, e nel mezzo c'è l'Eredivisie olandese, la Super League svizzera, la Ligue 1, la Lega norvegese, quella belga, quella svedese, la Liga spagnola e la Bundesliga. Cioè, essere fuori da questa classifica significa che comunque il nostro campionato è un campionato dove gli spazi e la possibilità di andare in questi spazi è decisamente più ridotta rispetto agli altri. Non è un dato significativo questo?
Ma è chiaro che si gioca a un ritmo diverso rispetto agli altri campionati.
Anche.
Però io ti voglio portare un esempio, no? Tutti dicono in Inghilterra c'è campionato sotto l'aspetto fisico, ed è vero, no? Però poi vai a giocare, ora parliamo dei momenti belli, Italia-Inghilterra alla finale, e vedi l'Italia che sta alla pari di quella nazionale e addirittura vince la finale europea. Quindi sono dati sì che contano, che sono veri, che rappresentano delle differenze importanti, ma è chiaro proprio è la mentalità differente, perché io sono stato per studio, per aggiornamento, anche a vedere campionati esteri in Spagna, in Inghilterra, e sicuramente hanno un modo di allenarsi diverso, non è che facciano di più o di meno, anzi, spesso stanno in campo forse anche meno. Qualche minuto meno, però lo fanno a un'intensità differente, e questo sicuramente poi si riproduce in quello che è poi la domenica, la partita. Quindi sotto questo aspetto credo che molti allenatori italiani, non perché poi quando gli allenatori italiani vanno all'estero si vede che sanno
trasmettere
quelle idee, rafforzano quelle qualità di questi giocatori, quindi vuol dire che hanno l'idea di farlo. Poi è la mentalità all'interno proprio del club o del campionato, è differente a quello italiano. Quindi però credo che in questo momento gli allenatori italiani si siano avvicinando a quello che è, diciamo, il modo di interpretare già dagli allenamenti, perché quello è quello che conta, per poi avvicinarsi a questi standard che ci sono in altri campionati.
Leo, questi moduli 3-5-2, 3-4-3 che tengono le squadre sempre un po' corte, questo traffico che creano, diciamo, pensi che abbia ripercussioni anche sulle caratteristiche dei centrocampisti, cioè che siano un po' ingabbiati?
Ma è chiaro, se giochi il 3-5-2 hai magari due mezzale, una più di inserimento, una meno, e diciamo un regista. Se giochi 3-4 con due centrocampisti, le caratteristiche sono uno, diciamo, più interditore e uno più offensivo, quindi a seconda dell'allenatore come può andare a sviluppare. Ma secondo me oggi un allenatore deve veramente uscire addosso il vestito per le caratteristiche. È inutile io giochi 3-5 o giochi 3-4 se non ho le caratteristiche che io allenatore vedo nei miei giocatori, no? E quindi andare a mettere fuori ruolo un giocatore magari può essere per una partita, per tre partite, ma se vuoi avere un certo tipo di rendimento, ma soprattutto mettere in risalto le qualità dei propri giocatori, devi andare a sviluppare un modulo, un sistema di gioco che possa essere che possa veramente mettere in risalto quelle sono le qualità tecniche, fisiche e mentali dei propri calciatori.
E questa è proprio la domanda che io stavo per fargli, perché Leonardo è un allenatore che lavora per sfruttare le caratteristiche dei propri calciatori senza voler rischiare di sacrificare il patrimonio tecnico che ha. Ma in questo Leo ci hai risposto in maniera assolutamente spontanea. Ma ho una domanda che, come dire, riguarda quello che io considero una tendenza, no? Cioè io vedo questi centrali laterali, il centrale di destra, il centrale di sinistra, che rispetto al passato, ma già rispetto anche all'anno scorso, salgono tanto di più, partecipano tanto di più alla costruzione, proprio come se fossero centrocampisti. Io mi ricordo Lam del Bayern di Monaco, che praticamente lo chiamavano un terzino, ma era tutto fuorché un terzino, e poi si inseriva anche nelle fasi d'attacco, e quindi anche i nostri si inseriscono anche per andare a segnare, proprio rovesciando il campo. Penso a Pavlovic, per esempio, che Allegri usa come se fosse un incursore. Ecco, perché è una tendenza, Leo, secondo te? È un qualcosa che può portare in generale, non magari nella singola squadra, dei vantaggi al calcio, al modo di vivere e di intendere il confronto?
Ma oggi è la ricerca della superiorità numerica che gli allenatori vanno a cercare nella zona palla, quindi il fatto di questi inserimenti sia con che senza palla sono importantissimi per andare a sviluppare questa superiorità numerica in zona palla. Quindi a differenza di prima che stavano, diciamo, i tre dietro bloccati, anzi oggi si chiede soprattutto in impostazione, infatti c'è sempre più la ricerca di giocatori bravi anche non solo nella marcatura ma anche nello sviluppo, sono diciamo i primi registi della squadra, no? Insieme al portiere. Oggi il portiere è diventato determinante per la superiorità numerica, e questi due giocatori che puoi chiamare difensore di centrodestra, braccetto, come vuoi, a seconda ognuno ha i suoi nominativi, hanno il dovere, la possibilità di andare a inserirsi per cercare di portare questa superiorità numerica dalla loro parte e sviluppare quello che l'allenatore chiede attraverso i propri principi di gioco.
Leo, mi tengo una domanda che ti farò dopo la pubblicità, se hai la pazienza di rimanere in attesa un paio di minuti.
Sì, sì, benissimo.
Grazie.
A tra poco. Scanner. New message. Eccoci rientrati, siamo ancora in linea con Leonardo Semplici che ci ha aspettato al telefono.
Leo, un'ultima domanda a proposito di quello che...
Volevo completare una cosa.
Ah, allora ti avevo interrotto così, a mezzo.
No. Siccome oggi molte squadre, molti allenatori cercano di andare a riferimento uomo su uomo, no? E quindi questi inserimenti, si parlava prima dei difensori, e non tutti gli attaccanti sono predisposti a seguire per 40-50 metri il proprio avversario, no? E quindi quello crea quella superiorità numerica che può sorprendere la squadra avversaria, ecco. E quindi questo è una richiesta che tutti gli allenatori oggi fanno. Quando giocano con squadre che giocano a uomo
è quasi un assist, però voglio dire, questo centrale laterale o braccetto che se si diceva Zunino al settore tecnico ci tagliava prima le mani e poi anche le gambe, ma dovrà avere poi delle caratteristiche anche tecniche, cioè voglio dire, non è che si rischia di far fare a difensori che hanno da maturare o comunque da affinare delle qualità che da tirar fuori, se vogliamo, che ancora non hanno. Cioè io quando vedo il centrale sulla linea dei centrocampisti a palleggiare, io non è che li vedo sempre così in scioltezza questi
bastoni,
centrali. Lo fa Bastoni, e come prima Leo hai detto, sì, c'hanno Di Marco e Dumfries, va bene, ma poi quegli altri non hanno Di Marco e Dumfries. Cioè mi sembra un po' da osservatore che a volte il principio si anteponga poi a quelle che sono effettivamente le risorse tecniche dei giocatori a disposizione.
Qualche volta capita, sicuramente una squadra che lo fa molto bene, lo attua molto bene, la Roma, per dire, lì hanno un giocatore, Mancini, Indica, che tecnicamente hanno certo tipo di valore. Io parlo di Mancini perché ho avuto la fortuna anche di allenarlo, era uno che giocava al centrocampo, quindi ha delle spiccate anche doti tecniche che le permettono addirittura a fare gli inserimenti, qualche gol, insomma sono giocatori che se vuoi giocare in quella maniera devi avere o li devi portare a far sì che loro abbiano il coraggio di impostare, di creare, andare a creare la superiorità numerica e di creare attraverso i principi dell'allenatore che durante gli allenamenti fa svolgere, quelle situazioni possono permettere alla squadra di avere vantaggi. Negli anni passati si vedeva chi giocava a 4 alzava il terzino o alto o addirittura all'interno del campo per poi andare a fare la superiorità numerica a centrocampo, o addirittura alzava un centrale difensivo, quello più tecnico, per dire la Fiorentina italiana lo faceva con quarta, che era secondo me molto bravo a farlo, no? Era una continua, un continuo movimento, un cambino, un continuo cambio di posizione per andare a poi andare a sviluppare quelle erano le qualità dei miei giocatori, e però ecco, c'era l'idea dell'allenatore che andava a dare sicurezza e forza a questi giocatori che lui durante gli allenamenti intravedeva quelle qualità per poter attuare un certo tipo di cosa.
E quindi andremo probabilmente strada facendo a costruire dei difensori centrali con caratteristiche sempre più spiccate per questo nuovo tipo di lavoro nella ricerca della superiorità numerica, dicevi Anna?
Che è quello che è già successo con i portieri, come diceva giustamente Leonardo.
Sì.
Cioè, già negli anni i portieri hanno acquisito più tecnica, si cerca il portiere che giri bene la palla per creare quella superiorità.
Hai sentito che tecnico accanto?
Ma lei lo sai con la mia considerazione che ho di Anna, quindi è bravissima, ma
grazie.
Ti dico, io sono di quegli allenatori e mi piace il portiere pari, poi chiaro oggi il calcio si è sviluppato anche in altre situazioni, oggi saper gestire la palla per il portiere per ricercare quella superiorità numerica che giocando spesso a riferimento uomo contro uomo è l'unico che te la può dare, quindi questi retropassaggi che si vede indietro, sì è vero c'è tanti retropassaggi indietro, ma poi si fanno per andare a ricercare il giocatore libero che viene lasciato libero dall'attaccante o dal centrocampista, va a fare pressione sul portiere per andare poi a fare questa superiorità numerica e andare dall'altra parte a cercare di far male all'avversario di turno, no? E lo fai col portiere, lo puoi fare col difensore, lo puoi fare all'attaccante esterno, cioè ci sono diverse cose, ma è chiaro 10 contro 10 al centrocampo l'unico che rimane libero è un portiere da una parte e un portiere dall'altra, quindi questa ricerca, diciamo, qualche volta anche modaiola ossessiva
porta dei risultati. Leo, grazie. Grazie, grazie della disponibilità.
Grazie,
siamo scesi grazie in campo con te in questi minuti. Siamo seduti accanto a te in panchina. Grazie tante.
Grazie.
A risentirci presto.
Un abbraccio.
Ciao.
Ciao.
Insomma, capito, anche il portiere. Portiere che crea la superiorità, lo vediamo fare a volte in maniera, come ha detto Leonardo, ossessiva, a costo anche di perderla, no? In questa ricerca della partenza dal basso, e a tanti non piace, e ci state scrivendo in tanti, e alcuni di voi praticamente ci hanno fatto le domande per le prossime 10 trasmissioni. Non riusciremo, purtroppo, forse a qualcuno riusciremo a dare una risposta proprio in extremis.
Prima di far intervenire Leonardo parlavamo di Thuram. Al volo ti leggo un messaggio. Mattia voleva sapere se pensi che Som sia un box to box.
Mattia, sì, assolutamente sì, è per caratteristiche è un box to box, e ritengo io, anche con un pochino di presunzione, che sia stato proprio sacrificato dal modulo, no? È quel tipo di calciatore che secondo me, ma vedo anche secondo Anna, nel 3-5-2 in squadre che si affrontano con grande equilibrio e spazi stretti fa fatica.
Allora, abbiamo in linea con noi, che ci sta sentendo, Michele Danese, che è un content creator, giovanissimo direttore sportivo e host Lega Serie A. Buonasera Michele.
Buonasera a tutti.
Quanti titoli Michele, complimenti.
Ma ha detto pure che sono giovane, Madonna.
Giovanissimo direttore sportivo.
No, me lo prendo che sono giovane.
Michele, si parla sempre di carenza di qualità, no? Ora, prima con noi c'era il mister Leonardo Semplici, parlavamo di sistemi, ma poi ci torniamo anche con te, soprattutto davanti, no? Anche la velocità di esecuzione che vorremmo un pochino acquisire da alcuni campionati esteri. A cosa si deve questa carenza di qualità, secondo te, ammesso che tu ritenga che sia uno dei problemi che abbiamo?
Ma guarda, io onestamente non penso che nel nostro campionato manchi la qualità, perché ci sono dei giocatori realmente forti. Tuttavia, nel momento in cui pensi al nostro campionato, pensi a una mentalità molto difensivista, no? Pensi a un campionato che pensa prima a non prenderlo rispetto a farlo, il gol. E questo non magari di facciata, ma proprio guardando la partita, no? Nell'insieme dici, cavolo, la prima cosa che vedo non è in alcune partite giocare a viso aperto, ma è magari prima provare a difendersi, no? E poi ad attaccare. E ho sentito adesso che stavate parlando, penso, di Fiorentina, del 3-5-2 della Fiorentina, se non sbaglio.
Sì, non della Fiorentina in particolare. Abbiamo considerato. Ah. Vai, Anna.
Abbiamo parlato un po' dell'Inter, Fiorentina, anche il Milan, perché facevamo riferimento ai braccetti come Pavlovic che si butta.
Soprattutto considerando questo sistema, un sistema predominante, almeno nel campionato di Serie A.
Sì. Ah no, allora io questo è vero, nel senso che mi pare di aver guardato una o due settimane fa qual è il modulo che prevale, no, nel nostro campionato, ed effettivamente anche se i moduli ad oggi per quanto mi riguarda sono semplicemente un modo per inserire sulle app, no, il modo in cui gioca una squadra, ma poi dopo si difende in un modo, si attacca in un modo, in base alle situazioni di gioco, quindi in realtà il modulo è relativo, però è indubbio che si attacchi con idealmente un 3-5-2 e si difenda con un 5-3-2. Questo non è difficile poi da vedere anche in campo, e questo sicuramente toglie tanta qualità soprattutto davanti, perché i quinti spesso e volentieri non sono delle ali, non sono dei...
Oh, vedi, qui ti volevo, vedi, mi ci sei cascato in questa... È qui che ti volevo portare. No, prego, scusami.
No, sì, e quindi sai, nel momento in cui gli allenatori provano a mettere effettivamente degli esterni che saltano l'uomo, che sono pericolosi... poi dopo i gol arrivano, perché se vediamo il Como, se vediamo il Bologna, se vediamo il Napoli contro l'Atalanta, che ha fatto giocare Lang e Neres, finti esterni praticamente sotto Højlund, lì possiamo vedere effettivamente come i giocatori, quando sono messi nelle condizioni per offendere, per saltare l'uomo, per attaccare, poi segnano, perché, ripeto, in Serie A non manca la qualità, noi abbiamo delle squadre forti. Abbiamo un campionato super equilibrato, forse il più equilibrato d'Europa, ma segniamo poco. Siamo il campionato, mi pare, nei top 5 campionati che ha segnato meno. Credo che abbiamo segnato 270 qualcosa gol, e ci sono campionati che hanno segnato più di noi e sono meno squadre, tipo la Bundesliga, penso abbia segnato più di 340 gol, stavo guardando un dato. Comunque sono 18 squadre, noi ne abbiamo 20, quindi è un dato oggettivo, si segna meno in Serie A, questo perché
ci sono meno spazi
a difendere. Ma poi ripeto, la Serie A è un campionato che ha un'impronta difensiva diversa, praticamente la Serie A è più preparata rispetto ai campionati esteri, è meno spettacolare, sì, vero, si difende meglio anche, vero. Poi però nel momento in cui vai in Europa, dove giocano quasi tutti 4-2-3-1, 4-3-3, comunque con la difesa 4 e con gli esterni che ti saltano l'uomo, fai difficoltà, fai fatica, capito? Quindi, perché nel momento in cui prendi l'1-0, se tu hai quell'atteggiamento difensivista, fai tanta fatica poi a creare delle occasioni.
Ecco, Michele, nell'ultima giornata della Serie A, 13 squadre su 20 hanno giocato con la difesa a 3, ecco. però che mi vengano a mente, solo la Fiorentina e l'Inter giocano con due punte di ruolo davanti. È sempre più raro che si veda squadre giocare a due punte. Secondo te perché?
Ma in realtà quelle, sai, sono scelte. Siamo passati da un momento in cui tutti puntavano a passarsi sempre la palla, passaggi, arrivare in porta con la palla, a un momento di nuovo in cui il dribbling è centrale. Ma perché nel momento in cui tu non esalti, per quanto mi riguarda, quelle che sono le caratteristiche di un singolo calciatore, quindi non lo isoli per fargli sfruttare quella che è la sua, no, miglior capacità, quindi magari quella di saltare l'uomo, sai, ora siamo tornati in un momento in cui c'è troppa coralità di gruppo, ma serve quello che ti spacchi la partita. A me viene in mente l'Inter, che negli anni ha sempre avuto una squadra fortissima, secondo me la più forte del campionato, e vabbè, adesso c'è il Napoli, ma aveva sempre quella mancanza, quel bisogno di trovare qualcuno che spaccasse la partita quando la partita era un po' chiusa, ok?
Sì, sì.
Non era un caso se la squadra forse più forte del campionato era anche l'ultima per dribbling tentati e dribbling riusciti. Quindi il non aver, secondo me, quell'uomo che ti riesce a dare quel guizzo è un problema. L'abbiamo visto anche ieri comunque in Champions League. La Juve non riusciva a fare nulla, entra Yıldız, salta tutti e la Juve vince. Cioè l'uomo che salta gli avversari è fondamentale. Crea superiorità, imprevedibilità, serve.
Ecco, però dicevo, Michele, più che non averlo, non dargli lo spazio fin dall'inizio per rispettare l'esigenza di tenere un equilibrio che diversamente chi siede in panchina, molti di quelli che siedono in panchina, non avrebbe. Questo è il punto.
Quello sì, è anche vero, è indubbio che magari, sai, molti allenatori cercano, come hai detto, di prima difendersi, di pensare a non prenderli, ok? E poi dopo si prova a fare. La mentalità fuori dall'Italia è una mentalità diversa, poi a volte troppo estrema, se guardiamo il Barcellona che concede.
Vabbè, stanno tutti di là dalla metà campo praticamente.
Sì, da quando c'è Flick mi sa che ha concesso 99 gol, cioè sono troppi, e quindi non va neanche bene quello. Però allo stesso tempo trovare una via di mezzo, no? Un qualcosa che ti permetta di creare anche quando la partita è un po' chiusa, ok? Quindi per quello sono rimasto stupito e anche contento delle partite di lunedì sera. Sono stati 10 gol in due partite, sono stato contento perché sono state divertenti, partite che normalmente non guarderei onestamente, perché Sassuolo Pisa e Torino Como 18:30 e 20:45 di lunedì faccio fatica, ma ho detto cavolo, qua fanno un gol ogni 10 minuti e con Sassuolo Pisa è stata una partita divertente, molti non l'avranno guardata, però è stata una partita divertente. Quindi dico ok, si subiscono dei gol, va bene, però cavolo, le partite sono aperte, si gioca a viso aperto. Sì. A me piace, poi dopo chiaramente si deve pensare anche al bene della squadra, per l'amor di Dio, quindi io non sono né l'allenatore né i calciatori, non, insomma, però siamo tutti bravi poi a giudicare da qua, però ecco, insomma, è quello che magari lo spettatore vorrebbe vedere.
Una cosa mi incuriosisce, prima hai giustamente detto che gli esterni di centrocampo, diciamo che non sono né carne né pesce, perché non sono né terzini né esterni offensivi. Nella costruzione dei giovani calciatori, anche in vista della nazionale che ha un po' anche lo stesso problema, non si rischia di creare giocatori votati a questo modulo, visto che si usa tanto anche nei settori giovanili? Mi riferisco sempre a 3-5-2, che è un po' un'ossessione.
Quasi come se fosse, come avviene con la scuola Ajax, no? Che li crescono fin da... dalla placenta fino alla prima squadra con lo stesso sistema di gioco.
Il fatto è che non in tutti i settori giovanili accade questo, cioè quindi non è che se la prima squadra gioca con un certo modulo quelle sotto giocano sempre con lo stesso. Quindi semmai bisognerebbe adottare magari uno stratagemma di questo tipo. Poi alcune lo fanno, altre no. E in Italia, vabbè, poi ci sono altri problemi che non c'entrano secondo me con i moduli, ma c'entra con chi allena nei settori giovanili. Però al di là di questo, secondo me, ritornando poi alla domanda iniziale, no, della nazionale eccetera, per me i quinti non sono né carne né pesce, cioè sono qualcosa, ok? E quello che fanno e la posizione in cui sono messi lo fanno anche bene, perché se io devo pensare a un Bellanova, io dico, cioè, è un giocatore forte, è un giocatore che è di spinta, da binario, però magari nel momento in cui ho bisogno di saltare l'uomo o di qualcuno di brevilineo, lui non mi dà quella giocata, ok? Però difende. Quindi in realtà è un giocatore che ha dei principi. Poi dopo, però, se devo giocare con un attacco a tre, sicuramente lo metto magari nei quattro di difesa, non lo metto nei tre davanti, ok? Poi sì, ci sono alcuni giocatori magari che sono devoti a entrambe le fasi senza essere specificatamente forti in una o nell'altra, però no, non per forza sono italiani, capito? Anche, cioè, questo io son convinto che la nostra nazionale sia una nazionale forte, fatta di giocatori molto forti, ma le pressioni che stanno vivendo e che hanno in questo momento non gli danno la possibilità di esprimersi al meglio.
Ci vuole una guida libera, un pensiero libero, e che senza tutte le zavorre che sappiamo dare noi. Sono d'accordo, Michele. Ti vorrei andare su due ruoli, altri due ruoli. Uno l'abbiamo affrontato anche con Leonardo Semplici, è questo di questi, quella che chiamiamo una tendenza di questi centrali che partecipano alla manovra, e non solo alla manovra, ma insomma vanno a creare o a tentare di creare questa superiorità, no? Uh-huh. Secondo te è un'evoluzione del calcio o una tendenza che è destinata a spengersi?
Io prima volevo sapere cosa aveva risposto il mister.
No, quello ti mandiamo il podcast, perché cioè, così considerati bendato.
Allora, io cosa penso? Io penso che nel momento in cui il tuo difensore sa difendere e la difesa rimane il principio cardine di quello che deve fare all'interno della partita, per quanto mi riguarda, può attaccare, può creare quella superiorità di cui hai parlato. E mi viene in mente Pavlovic. A me Pavlovic difensivamente piace molto.
L'abbiamo nominato.
È un difensore. E sa fare il difensore. In questo momento è talmente in fiducia, è talmente forte atleticamente, che si sente di poter fare quelle cose. Ok? Questo cosa significa? Significa che lui prima deve pensare a difendere e poi dopo può pensare a ripartire, ok? Ma nel momento in cui il tuo difensore deve solamente creare superiorità numerica, lì per me si è persa un po' la visione del ruolo del difensore. Poi dopo il calcio si evolve, quindi io magari sono ancora uno di quelli che ama il difensore che difende, però credo che sia un'arma in più, ok? Avere un difensore che possa anche rendersi pericoloso dal punto di vista offensivo è importante.
Mi piace questo modo di affrontare le questioni, e tra l'altro mi trovi d'accordo assolutamente. Hai fatto l'esempio di Pavlovic, al quale però gli viene chiesto, comunque gli viene data la libertà di buttarsi negli spazi, perché comunque il Milan di Allegri questa possibilità crea. Laddove invece ci sia una squadra che fa del possesso palla il suo credo, e tu mi porti questi centrali a palleggiare in mezzo al campo, io lo dico in maniera forse un pochino più brutale, e qualche perplessità mi viene, cioè non vedo uno sviluppo, ecco, del calcistico in questa direzione. Michele, ma è il trequartista invece, perché poi tutto sommato questo, questo frullino che sembrava, che sembrava estinto fino a poco tempo fa, anche nelle giovanili non ce n'era quasi più di trequartisti. Ora è un ruolo che è rinato. Che cosa pensi te della sua utilità? Ecco.
Ma allora vi riporto un esempio. Due settimane fa sono stato da Volpato, Christian,
sì?
Che gioca nel Sassuolo. E ho fatto 24 ore con lui per un contenuto e lui mi ha detto questo: io mi sento trequartista, ma non siamo ancora pronti per ritornare a quel ruolo, non c'è ancora quella voglia di credere nel trequartista e infatti io devo giocare esterno, ok? Poi dopo che lui è forte, quindi gioca bene anche esterno, ha fatto l'assist per Torsvelt l'altro giorno e ha pareggiato il Sassuolo e dopo due minuti l'ha fatto, che è entrato. Ma io penso che il trequartista sia un ruolo estremamente importante perché è quel calciatore che dà fastidio a due reparti, perché si mette tra le linee, tra il centrocampo e la difesa. Quindi quel ruolo non è né carne né pesce per chi deve difendere. Chi lo prende? Il mediano o il centrale va a accenna un pochino il raddoppio, prova a prenderlo? A volte secondo me l'imprevedibilità del ruolo, di quel ruolo, serve tanto, perché effettivamente quel giocatore che ti gioca in quel mezzo spazio a tre quarti che è un po' non la terra di nessuno, però è un po' una zona buia per alcuni calciatori, ok? Perché a volte se sei un difensore devi uscire un po' troppo, e se sei un centrocampista magari ti devi abbassare un po' troppo. Io sono un amante del trequartista.
Quindi... Lo capiamo, guarda, perché...
No, io sono un amante del trequartista.
Ti sei quasi sciolto.
E sono contento che ad esempio Fabregas faccia giocare un Nico Paz in quella posizione. Anche Italiano gioca praticamente col trequartista. Quindi a me personalmente piace molto. Uno che vedrei anche bene trequartista o magari comunque libero di giocare in quella posizione e a me piacerebbe vedere Yıldız.
Scusa se ti interrompo, ha giocato a Firenze con dietro Vlahovic, ha fatto una sorta di trequartista, è stato un po'... Non vorrei che sia sempre una questione di modulo, di spazi stretti, quindi tanti avversari difensivi e quindi si rinuncia a quella figura perché non troverebbe gli spazi.
Sì, poi dipende anche dai sistemi, perché ovviamente c'è la maggior parte ancora difendono con una difesa in linea, invece ora la tendenza è quella anche di andare direttamente sull'uomo, seguirlo anche negli spogliatoi, e questa potrebbe essere una difesa per il trequartista di Michele. Grazie infinite, siamo divertiti, speriamo di averti con noi quanto prima.
Grazie.
Grazie mille a voi.
Buona serata, ciao Michele.
Siamo arrivati in conclusione. Volevi fare una domanda? No, non ce la facciamo.
No, non faccio nessuna domanda. Siamo giunti al termine di una bella puntata. Gli argomenti di campo personalmente mi appassionano sempre di più.
Te l'ho detto, era la tua comfort zone.
Ci rivediamo con i nostri ascoltatori mercoledì prossimo dalle 19 alle 20. Ci potete ascoltare in replica su TMV Radio ogni lunedì alle 18. E ciao, buona serata e buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
Ciao.